Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Bisogna salvare tutti e guardare al futuro. Dopo il Papa, anche il Cardinale Zuppi parla di migrazione al meeting di Comunione e Liberazione, mentre il governo si prepara a un incontro con la Germania sui dublinanti e a una stretta sulle ONG. Oggi è stata fermata e multata la Sea-Watch 5, che aveva soccorso 6 persone in mare. Zelensky rifiuta le elezioni a guerra in corso chieste dall'ex ministro della difesa Fedorov. Domani si incontreranno i volenterosi e il presidente ucraino chiederà nuovi sistemi di difesa. Intanto la Siria chiede una ripresa dei negoziati con Israele dopo una settimana di bombardamenti da parte di Tel Aviv. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dopo il Papa, anche Zuppi parla di migrazione al meeting di Rimini. Bisogna salvare tutti e scegliere un sistema che guardi al futuro. Così oggi, a margine del meeting di Comunione e Liberazione, il cardinale Matteo Zuppi ha parlato di migrazione, dopo aver ricordato le parole di Papa Prevost, che ieri proprio a Rimini aveva detto che prima dei confini vengono le persone. Sentiamo un estratto del suo intervento.
Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, e quindi si tratta di scegliere davvero un sistema che guardi al futuro, perché non è soltanto più figli, più futuro, anche più accoglienza, più futuro. Diciamo, ma no, poi l'accoglienza porta dei problemi, che volte si affrontano, ma si guarda al futuro.
E intanto il governo Meloni si prepara per un vertice con la Germania sui cosiddetti dublinanti e sembra che Roma insisterà per far considerare le persone soccorse da navi tedesche come propria competenza, a compensazione dei dublinanti rimpatriati in Italia. Oggi sono stati stabiliti 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave, battente bandiera tedesca, è stata accusata dal ministro dell'interno italiano di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Sea-Watch ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali. Nel frattempo sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. A bordo c'erano 14 persone. Sentiamo Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
Il corpo di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso il 4 agosto, è stato ritrovato oggi nel bagagliaio di un'auto a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove il giovane lavorava come bracciante. Il cadavere era in uno stato di decomposizione avanzata. La procura indaga per omicidio e per confermare le cause del decesso si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia. E passiamo ora all'Ucraina. Oggi Zelensky ha risposto in maniera chiara alle richieste interne di elezioni, richieste che in questi giorni sono arrivate in maniera molto esplicita dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso. Elezioni a guerra in corso, ha detto il presidente ucraino, sarebbero un grosso rischio, un vero tsunami per la tenuta del nostro paese. Zelensky ha anche ribadito la necessità di nuovi sistemi di difesa per proteggersi dai missili lanciati da Mosca. A Piero Meda, che lavora a Kiev per la ONG WeWord, abbiamo chiesto quanto sia sentita dagli ucraini la questione delle elezioni e quanta fiducia rimanga negli alleati occidentali che dovrebbero fornire le armi per i sistemi di difesa.
Ognuno la pensa in maniera diversa, è difficile generalizzare, dare un'opinione comune o maggioritaria, perché pur sempre siamo in un momento di guerra con un paese che va su due binari, con un paese con la guerra vicino via terra e un paese con la guerra via aerea. Gli ucraini quello che stanno dimostrando ormai è che vogliono proprio democrazia, e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
Domani Zelensky parteciperà alla riunione dei volenterosi e sempre domani in Ucraina sarà festa dell'indipendenza. Il 24 agosto del 91 Kiev si staccò infatti dall'Unione Sovietica. Alcuni leader occidentali, quelli dei paesi nordici e baltici, sono arrivati oggi a Kiev e parteciperanno alla riunione dalla capitale ucraina. Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto, lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco al-Shaibani alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno due volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea siriana non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale. Si tratta di un nuovo fronte caldo in un Medio Oriente sempre più instabile a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Emanuele Valenti.
La contrapposizione Turchia-Israele non è nuova, si è sviluppata soprattutto, sappiamo, dal 7 ottobre e poi dalla guerra israeliana su Gaza. Erdogan ha criticato più volte Netanyahu e ha fatto lo stesso il primo ministro israeliano ancora di più in questi ultimi giorni. Quindi c'è una linea di frattura che causa la geografia, passa proprio dalla Siria, che se guardiamo la mappa si trova in mezzo ai due paesi. L'attacco israeliano all'inizio della settimana su una base aerea siriana, 70 km dal confine turco, è emblematico. Pochi giorni prima quella base era stata visitata da una delegazione turca e Ankara, il primo sponsor della nuova Siria del suo leader al-Sharaa, tra le tante altre cose sta addestrando le nuove forze armate siriane, e tra le nuove forze armate siriane ci sarebbe anche una nuova aviazione militare che si starebbe addestrando nel nord della Siria, quindi verso il confine turco. Ecco, Netanyahu, che ha fronti di guerra aperti ovunque, non vuole una nuova forza aerea vicina operativa, e anche perché dalla Siria poi passano spesso i caccia israeliani diretti in Iran. E poi il primo ministro israeliano è in campagna elettorale e ha bisogno di nemici veri o presunti. Comunque Erdogan in ogni caso è sui poster elettorali del Likud con altri nemici di Israele, così viene detto. Erdogan da parte sua non rinuncerà mai alla sua alleanza con Damasco e quindi alla presenza in Siria, sta aiutando la creazione di un nuovo Stato, vuol far ripartire l'economia così i profughi siriani oggi in Turchia possono tornare a casa, e vuole arricchirsi con la ricostruzione, oltre ovviamente al discorso a favore della causa palestinese. Infine, le due parti si starebbero parlando, anche Siria e Israele lo hanno fatto, ma non ci sono ancora punti fermi. Per farvi capire fin dove si sia spinto Netanyahu con le minacce alla Turchia, anche l'amministrazione Trump ha criticato in questi giorni il primo ministro israeliano attraverso l'inviato in Siria Tom Barrack, che è anche l'ambasciatore americano ad Ankara.
Jacques Moretti, proprietario del locale a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenze contro la moglie, Jessica Moretti. La donna è stata ricoverata in ospedale dopo l'aggressione avvenuta la notte dell'11 agosto. I legali della coppia in serata non hanno commentato, aggiungendo però che è un caso che riguarda esclusivamente la loro vita privata e che non deve essere confuso con la tragedia del locale Constellation. Il caro carburanti, scende domani il taglio delle accise per il gasolio. Nel primo weekend di ritorno dopo Ferragosto i prezzi hanno toccato l'ennesimo record. Oggi in autostrada il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro e la benzina i 2,08. Da martedì poi tornerà in funzione il meccanismo delle accise mobili con uno sconto di 17 centesimi annunciato oggi per 25 e 26 agosto. In Europa intanto si è tornato a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere per calmierare i prezzi. La richiesta arriva da 6 paesi, tra cui l'Italia. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli 80 dollari al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia, dove le misure temporanee, come quella del taglio delle accise, hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
Data center, cresce la domanda di energia. Secondo la società Terna, le richieste di connessione di nuovi progetti di centri dati alla rete elettrica hanno toccato i 95 gigawatt. Nel 2021 le richieste di questo tipo erano pari a 1 gigawatt. Sull'impatto e l'effettivo consumo di questi centri sentiamo Marco Schiaffino.
Per quanto riguarda l'impatto dei data center, bisogna fare una serie di considerazioni. Allora, non si tratta in realtà di nuovi consumi, sono consumi che si spostano, perché questi data center in realtà gestiscono le applicazioni, l'email, i database delle aziende che prima erano gestite dalle aziende stesse. Quindi questo significa che i consumi in pratica si spostano. Quindi nel momento in cui parliamo di come è stato riportato nei dati di richieste per 95 gigawatt, dobbiamo considerare che non sono veramente 95 gigawatt di nuovi consumi, ma qualcosa che si sta spostando. L'impatto però di concentrare i consumi in un solo luogo può essere notevole per due motivi. Il primo è quello relativo proprio al consumo energetico, ma più che altro alla sostenibilità a livello di infrastrutture energetiche. Significa mettere sotto stress quelli che sono i collegamenti che portano l'energia a questi data center. L'altro annoso problema è quello del consumo d'acqua, perché i data center richiedono acqua tipicamente per raffreddare le macchine, e questo vuol dire attingere a quelle che sono le risorse idriche locali, e l'impatto deve essere valutato con grande, grande attenzione prima di dare il consenso allo sviluppo di questo tipo di infrastrutture.
A 10 anni dal terremoto che ha devastato l'Appennino centrale e ucciso 299 persone, la ricostruzione ad Amatrice nei paesi circostanti procede a rilento. In Italia continua a mancare una cultura della prevenzione che possa ridurre l'impatto di eventi simili. Sentiamo Simonetta Ceraudo, presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.
Quello che abbiamo potuto notare ovviamente nel corso purtroppo degli eventi che si abbattono sulla nostra penisola, che riguardano i terremoti ma riguardano anche purtroppo spesso questioni sul dissesto idrogeologico, che spesso una comunità non è preparata, cioè non ha conoscenza dei rischi geologici che in qualche modo si possono abbattere su quel territorio. Questo secondo noi è un problema culturale importante, perché è evidente che se io so di vivere in un territorio che può essere a rischio sismico o a rischio idrogeologico, in qualche modo cerco di mettere in sicurezza quelli che sono i miei beni. Quando invece andiamo a intercettare il dialogo con le comunità, spesso si sente dire non eravamo coscienti, non c'era consapevolezza, non è più accettabile, ma non per colpa ovviamente delle popolazioni. Manca una cultura geologica che parta anche da quelle che sono i percorsi di studio. Oggi il tema geologico è relegato a poche ore nel corso degli ultimi anni di istituti superiori. Non si trattano i rischi, non si tratta il territorio italiano e come è distribuito con le sue criticità, e questo evidentemente poi si riflette in un adulto che è poco consapevole del territorio in cui vive.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.